Buongiorno e benvenuti a Radio Blast. Dio vi benedica tutti. Ciao Giuseppe.
Buongiorno, lode al Signore.
Benvenuto a Radio Blast.
Alleluia. E grazie per avermi invitato. Io sono sempre ospite qui, grato.
Grazie Signore.
Lode al Signore.
E preghiamo oggi che il Signore ci guida le parole che Lui vuole darci per noi tutti. E i primi ad ascoltare siamo noi.
E i primi da imparare.
E prima
il
da
vero
imparare
insegnante rimane sempre studente, così come il migliore marito rimane fidanzato. Il
bello.
Più grande uomo rimane umile.
Bello,
il
sì.
Più grande Dio ha lavato i piedi ai suoi discepoli.
È vero.
Molto da imparare.
Giusto, sì.
Segreto della grandezza è la piccolezza.
Amen.
Amen. Segreto Amen. Della grandezza è l'umiltà.
Infatti il messaggio di oggi, io l'ho letto solo mezz'ora prima del programma, è un messaggio nuovo per me, però sai che ho pensato a un messaggio che anche io ho tanto bisogno, mi ha toccato veramente il cuore, perché mi insegna come essere vincitore in Cristo. Il titolo del messaggio è Vincitori o perdenti?
Ma sai, per ricevere profezie e messaggi di Gesù, il segreto è applicare a noi stessi. Che sai, siamo farisei, ci diciamo questo per quello là, questo per i protestanti, questo per i cattolici, questo per i farisei, questo per mia sorella, quell'altro per mio fratello. Ho letto la Bibbia, sono così annoiato, non mi parla più, e la Bibbia non ti parlerà mai, fin quando non la applichiamo noi stessi.
Sì, è così. Vincitori o perdenti? Quello che interessa al Signore è che vinciamo il male, che vinciamo il nostro nemico, colui che voleva trascinarci al suo inferno, ma che non ce l'ha fatta perché Gesù è venuto e lo ha vinto. E ora dobbiamo vincere noi. E ora Gesù si aspetta che anche noi lo vinciamo. Non abbiamo scusa. Gesù ci ha dato tutte le armi dello Spirito e tutte le forze di cui abbiamo bisogno. Non possiamo perdere. Gesù è con noi e con Gesù siamo superiori. Perdiamo solo quando andiamo nella carne, nelle nostre forze. Il punto ora è di vincere, come dice in Apocalisse 2, verso 7. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Fin dal giardino dell'Eden, Dio ha insegnato a vincere il male. Genesi 4, versi 6 e 7. Allora l'Eterno disse a Caino, «Perché sei tu irritato e perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te. Ma tu lo devi dominare». Dobbiamo imparare a vincere. Non c'è nessuna gloria a perdere contro il diavolo. E la vittoria a volte costa. Apocalisse 12, 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi, l'hanno esposta alla morte. Ogni giorno siamo circondati da situazioni che il maligno usa per ostacolarci, per fermarci. Ma noi possiamo vincere, se solo chiederemo la forza a Gesù. Efesini 3, verso 16. Affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore.
Gloria al Signore. Dentro di noi abbiamo un uomo interiore, abbiamo la forza di Gesù. Quando siamo scoraggiati, abbattuti, isolati, ripudiati, malignati e maledetti dal mondo, ricordiamoci che ci è passato anche Gesù.
Sì.
E ricordiamoci che dentro il nostro cuore c'è uno che si chiama Gesù. E abbiamo il creatore dell'universo nel nostro cuore. Però
sì.
Per uscire da questo mondo, come ha detto Paolo, Libro degli Atti, capitolo 14, ha detto che attraverso molte tribolazioni entrerete nel regno di Dio.
Sì,
Gesù è uscito da questo mondo tramite tribolazioni e morti, ha dovuto morire prima di risuscitare. No, non è diverso per noi, altro che rapimento su un taxi con la Coca-Cola. Attraverso molte tribolazioni entrerete nel regno di Dio. Penso che sia Atti 14, 22, puoi controllare.
Okay.
E comunque, guarda, ti ricordi, io ho già raccontato la storia che si racconta molto in Europa dell'Est, di quei soldati russi che quando invasero l'Europa dell'Est, andarono in una chiesa e aprirono la porta a calci, entrarono con i mitra spianati. Erano i russi che stavano avanzando e i nazisti ritirandosi.
Mm-hmm.
E allora questi russi, sai, la Russia atea comunista ai tempi di Stalin, quindi sono entrati in questa chiesa e si sono avvicinati al pulpito dove il predicatore si era ammutolito con la sua Bibbia in mano, perché in Russia uccidevano i cristiani. Quindi sono saliti al pulpito e hanno detto: fatti da parte, adesso predichiamo noi. Hanno puntato il mitra contro tutti i fratelli presenti che stavano ascoltando la parola e fece loro una domanda. Dissero: chi di voi veramente vuole andare in cielo? E dicendo così gli puntarono il mitra.
Wow.
E poi fece la domanda: tutti quelli che vogliono andare in cielo oggi rimangono in chiesa?
Una prova difficile.
Quelli invece che non vogliono andare in cielo oggi devono rinnegare Gesù, devono dire che non sono cristiani e possono uscire.
Mm-hmm.
Dopo un lungo silenzio, la maggioranza dei fratelli presenti, penso che dovevano buttare la Bibbia per terra, se non mi ricordo bene la storia, buttare la Bibbia per terra e camminarci sopra.
Wow. Ai, ai, ai.
E se non mi sbaglio, dovevano calpestare la Bibbia. Questo era il passo di rinnegamento. Insomma, la maggior parte lo fecero, mise la Bibbia per terra, camminarono sopra e uscirono, ebbero la vita salva. Un piccolo gruppo rimase nella chiesa.
Mm-hmm.
E allora i soldati puntarono i mitra su di loro e uno di loro andò in fondo alla chiesa e chiuse la porta della chiesa. La chiuse bene.
Perché questi altri uscirono?
Sì, dopo che sono usciti quelli che avevano calpestato la Bibbia. È una storia vera. Mi viene raccontato poco, purtroppo. E dopo quello che l'ufficiale che ha chiuso la porta è tornato al pulpito, messo giù il mitra, si è tolto la giacca e ha detto: adesso possiamo parlare, siamo tra fratelli.
Wow!
Tutti Giuda sono usciti.
Ai ai ai.
Quindi.
Wow!
Quindi quanti fratelli ci sono veri nelle chiese che oggi supererebbero questa prova? Già la maggioranza dei cristiani rinnegano Gesù e mandano i figli in scuola dove gli insegnano l'omosessualità. I transgender, i transessuali, gli omosessuali, i satanisti, e tutti gli atei sono in giro a fare dimostrazioni per innalzare il loro Dio, il diavolo. E lottano e combattono, vanno negli alberghi e si lamentano perché non c'è il cartello gay friendly, cioè benvenuto gli omosessuali, e qui adesso gli alberghi ci hanno benvenuto gli omosessuali, manca solo benvenuto il diavolo, poi c'è tutto.
Sì.
E dove sono i cristiani? A vergognarsi nelle chiese, rintanati, fanno finta di pregare e con il solito denominatore comune che servono Dio in tutte quelle cose che non costa niente, seduti a ripetere come pappagallino le preghierine e i ritualismi, però quando c'è da innalzarsi e lottare contro il diavolo non esistono, e mandano i loro figli per esempio nella scuola dove gli insegnano ad adorare il Dio di questo mondo. Io per questo ho preso i miei 6 figli e sono anni che mi sposto di nazione in nazione, siamo felicissimi, tranquillissimi, contentissimi. Oggi sono tutti fuori, oggi come vedete Dora non c'è, perché sono fuori a evangelizzare.
Sì.
Sono partiti presto stamattina, prima che mi alzassi io, stamattina erano già partiti. tutti felici, felicissimi. Gloria al Signore, abbiamo pregato insieme ieri sera. Gloria al Signore. E adesso, diciamo, io mieto quello che ho seminato. Ho seminato la parola di Dio ai miei figli, ho seminato lo Spirito Santo di Dio.
Amen.
Ho seminato la parola, ho innaffiato la fede dalla Bibbia e adesso mieto, i miei figli vanno a evangelizzare, tutte sei,
sì.
Tutte sei. E quelli che non possono andare a volte piangono, cominciano a dire i piccolini.
Sì, è vero.
Ecco.
Sì, sì.
Quindi dice la Bibbia, inculca al fanciullo la via che deve tenere, quando è grande non se ne allontana. E se, a volte i miei figli non volevano accettare i comandamenti del Signore, il Vangelo, e io mi sono messo fermo e ho detto no. Così come omosessuali hanno diritto, e i pedofili, e le lesbiche, i transgender, e sodomiti e gli atei hanno diritto di addestrare i figli secondo le regole del diavolo, io ho il diritto di addestrarli secondo le regole di Gesù Cristo, del Vangelo, dell'amore, dei comandamenti, dell'evangelizzazione e basta.
Amen. Bene,
ho vinto. Amen. Per grazia di Dio. Filippesi 4,13, cosa dice Angela?
Vado a controllare.
Efesini 3,20, cosa dice?
Filippesi 4,13.
Sì. Atti 1,8, cosa dice?
Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Efesini 3,20, Atti 1,8, cosa dice? Quindi io posso ogni cosa, io, tu, tutti noi possiamo ogni cosa in Cristo, se smettiamo di essere delle marmotte addormentate in questi musei chiamati chiese. Cosa c'hai lì?
Efesini 3,20. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria.
Atti 1,8. Quindi Dio può fare di più, molto di più di quello che la nostra mente carnale, il nostro cervellino di gallina, può pensare, immaginare, sperare o credere. Dio può fare di più. Dio è limitato dalla nostra fede. Dio farà attraverso di noi quello che noi gli permettiamo di fare. Noi, se cominceremo a camminare sulle acque, come Pietro ha camminato sull'acqua, e noi cammineremo anche noi sulle acque delle difficoltà, dell'incredulità, dell'anticristo, del marchio della bestia, dei problemi finanziari, delle maledizioni finanziarie, delle maledizioni fisiche, sopra le malattie, cammineremo sopra le acque, cammineremo in un modo molto più miracoloso di quanto Pietro ha camminato su delle semplici acquette. Noi cammineremo su acque molto più importanti, sulle acque, sulle tempeste del maligno, del nemico,
sì,
delle malattie, della mancanza di fede, degli attacchi e della tribolazione che viene. Acque ben più importanti sulle quali bisogna imparare a camminarci, va bene?
Amen.
Gloria al Signore.
Grazie Signore.
Vuoi andare avanti?
Sì.
È stata una piccola parentesi.
Il messaggio su come vincere. Dio ha fatto già tutto. Ha messo a nostra disposizione la sua potenza.
Eccolo qui,
Atti 1,8.
Ecco, questo non l'ha letto prima.
No.
Vedi qua?
Ce l'ho qui.
Eccolo qui.
Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
Allora, riceverete potenza quando lo Spirito Santo viene su di voi.
Amen.
Quindi abbiamo questa potenza. Abbiamo una potenza superiore a tutte le bombe atomiche messe insieme che possono solo uccidere. Noi abbiamo una potenza superiore a tutti gli armamenti nucleari del mondo che possono solo portare morte e distruzione. Abbiamo una potenza che può portare vita, salvezza, conversione, felicità, amore. Possiamo rompere le catene del diavolo, le catene delle maledizioni. Abbiamo una potenza ben superiore. La potenza degli armamenti atomici che tutti gli intelligentoni del mondo, chiamati scienziati, sono riusciti a produrre grazie alle loro università, chiamate bombe atomiche, valgono meno dallo sterco degli animali, perché con lo sterco degli animali si può almeno concimare il terreno. Con le loro intelligentissime armi possono solo distruggere, e si distruggeranno. Fra poco hanno infilato la testa nel nodo scorsoio. Fra poco il diavolo darà una pedata allo sgabello dove sono arrampicati, lo sgabello del loro orgoglio russo, europeo, americano. È uno sgabello, se non arrampicati. Adesso hanno infilato il collo. Li vedi i politici del mondo, le nazioni atee che hanno la testa nel nodo scorsoio che atomico, delle armi nucleari. Fra poco Dio permetterà al diavolo, all'anticristo, darà una pedata allo sgabello ed ecco che il mondo penzolerà su questo nodo scorsoio atomico. Si uccideranno a vicenda, si distruggeranno a vicenda. La Bibbia parla di morti a miliardi. Apocalisse 9 dice miliardi di morti, dice. miliardi moriranno in una sola guerra, Apocalisse 9:18, una guerra, miliardi moriranno. E i fratelli ancora, ci sono fratelli che ci chiedono, pensi che devo spostarmi? No, rimanete lì, rimanete lì e saltate per aria. Se sei vicino a una centrale nucleare, sei vicino a una base della NATO, vicino, tagliate la corda, andate, se non potete cambiare continente, almeno andate su una montagna, trovatevi, io ho dato una roulotte, un carrozzone, ma che magari un giorno di questo ci verrà anche una grotta, ma non preoccupate delle grotte, i boschi mi piacciono moltissimo, i boschi sono vivi, potete vivere di selvaggina, potete costruirvi case fatte di legno, portate delle tende tipo campeggio, gloria a Dio.
Amen.
Andiamo avanti.
Amen. Dio ha già fatto tutto, ha messo a nostra disposizione la sua potenza, Atti 1:8. Ora la vittoria dipende solo da noi.
La nostra vittoria non dipende da Dio, smettete di scocciare, disturbare, annoiare Dio. Dio manda un risveglio nella Chiesa, Dio aiuta, salva le anime, Dio cambia la Chiesa. Dio lo ha già fatto dal Calvario, ci ha dato già le istruzioni A, B, C, D, tutti i punti, primo passo, secondo passo, terzo passo, si chiama il Vangelo, che non è quel libro morto, stramorto che predicano certe religioni, si chiama il Vangelo, ti spiega cos'è, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, abbandonare tutto, seguire Gesù, dove? Lì dove sei. Non devi cambiare, attraversare, cambiare continente, attraversare l'oceano, prendere l'aereo, venire qui o andare là. Lì dove sei in questo momento comincia ad essere un piccolo Gesù e vedrai che quando ti sposterai, che vai in un'altra nazione, in un'altra città, non cambierà niente. Noi siamo arrivati qua in Sud America, in pochi giorni già eravamo 100% funzionanti, al 100%. E la prima cosa che abbiamo fatto il primo giorno che siamo arrivati, cosa abbiamo, anzi sull'aereo stesso, Angela, abbiamo cominciato a evangelizzare la gente sull'aereo.
Sì, sì, sì.
C'è stata una signora, una peruviana, ti ricordi, che ci ha dato tutti i dettagli. Il Perù è pieno di criminali, state attenti, vedete io ho il braccialetto d'oro, la collana d'oro, in Perù non posso portarli, ci ha detto, ti
sì,
ricordi?
Sì, sì.
Devo togliermi tutto perché è una vergogna. E ci ha avvertito, attenzione, vedete, siamo andati all'aeroporto, mi ricordo, lì in Perù, e per 5 ore non siamo usciti dall'aeroporto. Ci hanno detto che lì c'è un livello di crimine altissimo, noi bianchi come la neve, più o meno, e ci picchiamo come questi ricchi gringo americani, e lui ha detto alt, e noi per tutto il tempo, quasi un anno in Perù, la gente è scioccata, non vi hanno ancora assaltato, non vi hanno ancora derubato, no, perché? Perché Gesù Cristo ci dava la saggezza, la sapienza, la potenza e non ci hanno mai assaltati, giusto?
Sì, sì, però devi fare la tua parte.
Devi fare la tua parte.
Per essere protetto.
Esatto. Quindi ovunque sia, e ci sono fratelli che ci scrivono, io voglio venire lì a missionare come voi, non puoi. Voglio venire lì a vivere nella stessa casa, non puoi. Voglio fare la vita che fate voi, non puoi. Perché? Perché devi farla lì dove sei. Devi mostrare a Gesù che lo fai lì. Cosa pensi? Che attraversi l'oceano, prendi l'aereo, tutto un tratto diventi come qui, magia, abracadabra, ecco, missionario, perché ha preso l'aereo? No, Signore, tu fai missionario lì, cominci a servire il Signore lì, cominci a convertire anime lì, cominci a vivere nella fede di Cristo lì, comincia lì e quando ti sposterai, attraverserai l'oceano, mentre l'attraversi evangelizzerai sulle navi, sugli aerei, non, arrivi qua, non, o qui o là dove vuoi andare, non cambierà niente, arriverai la stessa testa quadrata o testa di Gesù che eri prima di partire. Arriverai lo stesso Lazzarone che eri prima di partire, o lo stesso operaio di Gesù che eri prima di partire. L'aereo non cambierà niente.
Amen.
L'aereo non dà addestramento a diventare discepoli. Amen. Quindi, conclusione, cominciate lì dove siete. Datevi da fare lì dove siete. Anche se dovete, che so, avete solo una settimana, un mese, 3 mesi prima di partire, datevi da fare lì. Siate un piccolo Gesù lì, se per sbaglio andate in qualche posto, evangelizzate, se andate in qualche chiesa, fate parte di una chiesa, evangelizzate, profetizzate, avvertite. Amen?
Amen.
Andiamo.
Ora la vittoria dipende solo da noi. Sta a noi se raccogliere quelle armi dello Spirito e vincere o scappare come codardi. Ricordiamoci che la vittoria non consiste sempre nel salvarsi la vita, ma può essere qualcosa di superiore, come una morte vittoriosa in fede sul nostro Calvario. Romani 8, da 36 a 37. Come è scritto, Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Ebrei 11:35. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Ed ora, chi veramente vuole seguire Gesù?
Ok, questa è una domanda che bisogna rispondere a Dio, non a me.
Sì.
Devi rispondere a Dio.
Amen.
Va bene, quindi Gesù ci ha dato tutti noi dei talenti. Va bene? Uno può essere muto, ma magari può ascoltare.
Amen.
Può coi segni può dire Gesù ti ama.
Sì.
Quell'altro è cieco, però magari può parlare, usa la bocca per dire Gesù ti ama o quello che vuoi dire per Gesù. La prima cosa che il Signore farà appena andiamo davanti a Lui dopo la morte sarà il tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5, 10, anche Romani 14, 10, il tribunale di Cristo, anche Apocalisse 20, verso 4, specialmente secondo Corinzi 5, 10. Tutti dovremo rendere conto a Dio. E quindi la prima cosa che ci chiederà sarà la parabola dei talenti, Matteo 25. Dice qua, forza, talenti, io ho dato talenti, uno a te, 5, 10. Cosa è successo? Ecco quello che dice, guarda Signore, 10 talenti ha prodotto 10, 10 anime salvate, 10.000 anime, quello amen, che ho potuto amen. Fare l'ho fatto. Quell'altro, 5 talenti, Signore, pronto, 5 anime che ho dato la tua salvezza, 50, 500, quello che ho potuto. E poi si presenterà uno, eccolo qui Signore, mi hai dato un talento, l'ho sotterrato sotto la sabbia perché... è un po' ammuffito, un po' pieno di vermi, però è qui, Signore. L'ho sotterrato sotto la sabbia, mattoni e cemento di una chiesa morta. Capito? Sotto la panchina piena di funghi di una chiesa l'ho sotterrato. Signore, guarda, eccolo qua. Tu riprendito, vai tu a seminarlo perché io sono stato troppo occupato a cantare tutta la mia vita. Cantare per te, naturalmente. E poi conosciamo il resto, no? Conosciamo la storia.
Sì.
E il Signore li ha cacciati fuori. Va bene, Angela, a te la parola.
Il Signore ci dice, vi ho chiamati a combattere.
Ebbene, non ci hai chiamati a sederci?
No.
Non ci chiama a dormire?
No.
Non ci chiama a cantare?
Ti leggo le scritture.
Ok.
Primo Timoteo 6, 12.
Perché sai, qua bisogna dare le scritture perché già, sai, se io sbaglio mezza virgola, già mi danno del falso profeta. Dico, non posso aprire la bocca perché già falso profeta, dove è scritto? Uè, io prima di parlare, ho dato prima la scrittura e poi parlo. Perché ci sono, sai, questi qui, quei binocoli neri, dipinti di neri, vedono solo nero. E mi dico, se questo fa uno sbaglio, lo crocifiggiamo subito. Guarda, ha mangiato senza lavarsi le mani. Guarda, 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 ha fatto un miracolo, sì, ma di sabato. Ma di sabato. Non sai, non ti ha mica detto gli avventisti che di sabato non si lavora? Ti informo io. Andiamo?
Vi ho chiamati a combattere. Primo Timoteo 6,12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato.
Quindi il combattimento è buono, buon combattimento, quindi non è una cosa da evitare. Il vero soldato non ha pure del combattimento, ama combattere,
sì.
Ama andare all'attacco, ama sconfiggere il diavolo. Non è il vero soldato di Gesù, non è un codardo seduto lì con la colla incollato sulle panchine di chiesa a cantare mentre gli omosessuali dietro scrivono sulle pareti della chiesa, come scrivevano, cloro al clero, leggevano in Italia, cloro al clero scrivevano sulle chiese. Cioè, come quelle 5.000 lesbiche che hanno attaccato la chiesa a Buenos Aires e voleva entrare in chiesa a buttare tutto per aria. La polizia non è intervenuta perché, virgolette, erano donne. Cioè, il governo in Argentina sono comunisti, pardon, si dice socialista oggi. Quindi, quindi hanno lasciato. E gli spruzzavano queste bombolette di vernice rosso preparate per vandalizzare la chiesa dentro, le spruzzavano in faccia a questi giovani che impedivano di entrare davanti alla chiesa e ripetevano il rosario. Però il rosario sembra che non li proteggeva molto da questa lesbica. 5.000 lesbiche attaccate a una chiesa a Buenos Aires, i giornali silenzio, è stato solo un giornale, mi pare fascista, secolo XX, XXII, che ha pubblicato questo, questa notizia. E questo giornale di destra diceva, come le giornali di sinistra non ne parlano? Perché tutte le lesbiche sono di sinistra, i comunisti tutti tra lesbiche, transessuali, sodomiti, cioè tutto lì, comunisti, socialisti, c'hanno tutto, l'aborto, loro sono fuori di tutto qua. Quelle delle destre sono, nonostante sono fascisti, però rimangono cristiani, quindi hanno, vedi, il buono e il male mischiato, va bene? Bene, mentre le orde del diavolo attaccano la Chiesa lì a pregare, a ripetere preghierine. Ma perché non vanno nelle strade come Gesù a vincere il diavolo? Non lì. Va bene, andiamo avanti. Prossimo.
Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.
Alleluia, alleluia. Quindi, fratelli, com'è che si riceve la corona?
Essendo fedele.
Essendo fedeli fino alla fine. Amen.
Amen.
Quindi non è solo fedele domenica mattina che è una passeggiata per l'aperitivo e da sedersi in panchina. Fedeli fino alla morte. Siamo pronti a morire, a essere fedeli fino alla morte? Solo così c'è una corona di vita. Amen. Grazie Gesù. Vuoi andare avanti allora?
Ebrei 11, verso 27. Per fede Mosè abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. 37. Per fede andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti e maltrattati.
Cioè, l'ultima accusa che ci hanno mandato i nostri amati critici è che noi, il messaggio subliminale alla nostra Chiesa, sai quando dice il Vangelo che Gesù andava di villaggio in villaggio a evangelizzare, che stiamo dicendo ai fratelli preparatevi, nel tempo della fine dovete spostarvi. Quindi i nostri amati critici ci dicono che noi il messaggio subliminale è che vogliamo far diventare tutti zingari. A parte il fatto che ci sono zingari cristiani, Dio li benedica, che non ci criticano per niente e leggono il Vangelo, e Dio li benedica. Ma perché, per quale motivo dobbiamo far diventare zingari? Se vogliono diventare zingari, che lo diventino. Se non lo vogliono diventare, sono affari loro che lo diventino o no. Comunque il nostro messaggio non è diventare zingaro, ma diventare come Gesù. E però, diventando come Gesù, viviamo in un mondo del diavolo, bisogna spostarsi. Se ti attaccano in un posto, è chiaro che devi spostarsi. Non stai a pregare a Gesù proteggere il cemento e i mattoni di questo edificio morto. Ti sposti. Amen.
Amen.
Quindi prepararsi a spostare, ripeti 20:37, bello.
Ebrei 11:37. Per fede andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti e maltrattati. Di loro il mondo non era degno.
Allora, ti immagini la scena, quei farisei vestiti tutti con gli indumenti stirati, oggi con la cravatta, tutto. E qui c'è uno con, ci sono questi vestiti di pelli di, con pelli di pecora e di capra. Un barbone, un vagabondo, uno che dorme in panchina, uno che in molte chiese non lo riceverebbero. Tu sai la storia di Gandhi in Sudafrica, no?
Sì.
Gandhi ha detto, sarei divenuto cristiano se non che ne ho incontrati alcuni. Cioè Gandhi è un po' scuro di pelle, no, indiano, e era in Sudafrica a studiare, era uno studente, è andato a studiare, e voleva convertirsi al cristianesimo, quindi finalmente prende la decisione, si presenta a una chiesa, penso che era una chiesa protestante, e si presenterà, però non lo fanno entrare, perché? Perché tu sei di colore, questa è una chiesa per bianchi, e dice, come di colore? E Cristo, Gesù che colore era? Dice, no, mi dispiace, non hanno fatto entrare questi amati protestanti, amatissimi, non so quanti giorni li benedetti, e Gandhi ha detto, il Gandhi, quello che ha fatto la rivoluzione pacifica, che ha cacciato tutti gli inglesi dall'India con le sue digiuni, la sua rivoluzione di amore, no?
Uh-huh.
Era indù,
sì.
Però ragionava molto da cristiano anche, e secondo me ragionava più da cristiano lui che certi cosiddetti cristiani. E ha detto, sarei divenuto cristiano se non ne avessi incontrati alcuni. Perché non l'hanno fatto entrare in chiesa, sto poveraccio non ha potuto convertirsi, se no chissà il bene che avrebbe potuto fare in India. Amen.
Amen.
Allora andiamo avanti.
Ebrei 11:38. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti.
Erranti. Ci saranno sbagli, vuol dire zingare questo. Scusa, qui ci criticano adesso, eh? Qui adesso ci diranno, frate Giuseppe, il messaggio subliminale è che tu vuoi far diventare tutti zingari. Ma senti, prenditi con la Bibbia, non prendetela con me. E cercate di rispettare anche gli zingari. Amati critici, smettetela di offendere gli zingari, che io ho evangelizzato gli zingari e molti di loro sono cristiani e sono meglio di tanti altri cristiani non zingari che ho conosciuto.
Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra.
Ti immagini vivere in una grotta?
Ebrei 11:16. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città.
Quindi Dio non si vergogna di questi cosiddetti virgolette zingari. Messaggio per chi non gli va giù questo. Andiamo avanti.
Secondo Corinzi 4, da 8 alle 11. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Siamo chiamati a portare la croce di Gesù ogni giorno, ad essere perseguitati ogni giorno.
Messaggio ai fratelli, prepariamoci.
Amen. Come è scritto in 1 Pietro 4, da 12 a 19. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
E in che modo ci rallegreremo ed esulteremo? Se partecipiamo alle sue sofferenze.
Amen.
Okay, qui abbiamo ad esempio protestanti e critici cattolici, perché loro credono nel soffrire. E a volte, certo, ci sono anche cattolici che lo fanno, che secondo soffrono apposta per guadagnarsi, questo è sbagliato. Però attenzione, neanche possiamo essere troppo dire mai soffrire, perché c'è il momento anche di soffrire. Amen.
14. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni. Anzi, glorifichi Dio portando questo nome.
E anzi, se come cristiano non stiamo soffrendo, è probabile che siamo falsi cristiani. Qualunque allusione, a persone che ci seguono è volutamente intenzionale. Okay? Qualunque riferimento a qualcuno è intenzionale. Se non stai soffrendo per Cristo, probabilmente non sei cristiano, sei un finto cristiano, perché non puoi essere cristiano e non soffrire. È contro le scritture, cioè è profetizzato, secondo Timoteo 3:12. Tutti quelli che vivranno in Cristo Gesù saranno perseguitati. Profezie, Giovanni 15, sarete perseguitati, sarete. Giovanni 16, vi uccideranno nel nome di Dio. Profezie, non è forse, se il diavolo è in vacanza, no, se il diavolo non è in vacanza, allora vi persegue, non è così. Sarete sicuro, assolutamente. Se non si è perseguitato, perché o sei lazzarone, o sei disubbidiente, okay, o fai parte di una chiesa mezza morta, o non sei cristiano. Va bene? Questa radio è Radio Blast e anche Radio Sveglia. Sai, punti la sveglia, dring e suona.
Amen.
Questa è una radio sveglia. Persone che non vogliono svegliarsi, cambiate radio. Va bene? Risparmiamo elettricità. Cambiate radio, trovatevi una radio, Radio Ninna Nanna. Va bene?
Amen. 1 Pietro 4:17. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio.
Dove comincia il giudizio?
Dalla casa di
Dio. Non dal diavolo, dagli anticristo, dagli atei?
No.
Siamo noi. E quando Pietro scriveva questo, qui sapete cos'era il giudizio? Sai cos'era la prova? Gettati ai leoni, bruciati vivi. I cristiani venivano provati così. Per quale motivo andavano nell'arena a farsi sbranare da leoni con i bambini e con le mogli incinta? Perché? Perché erano terrorizzati dal fatto che se non l'avessero fatto, possibilità era che non erano cristiani veri. Conoscevano la storia di Giuda, non volevano cascare in quella fossa. ed erano disposti a morire. Tu, fratello, che non hai pure di venderti la casa e darla a Gesù, hai paura di dedicarti a Gesù. Attenzione, sei salvo? Sei sicuro che la tua salvezza, nato di nuovo, sia vera in Cristo, coi frutti, e non solamente una nascita di nuovo religioso con quattro canzoni la domenica?
Verso 17. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore?
Il giusto è salvato a stento? Ci sono chiese nate di nuovo, sai, chiese di 1000 membri, 500 persone, tutti nate di nuovo. Cosa fanno? Niente, solo cantano. Sono salvi? Non si sa se sono salvi. Il giusto è salvato a stento. Ci sono arene, leoni che deve attraversare. Oggi ci sono altre cose, si chiamano musulmani. Ci sono sacrifici, ci sono abbandonare tutto per seguire il Signore. In Atti capitolo 2 e 4 vendevano le terre, le case. E cosa fate con quei soldi? Usateli voi per il vostro ministero, per la vostra evangelizzazione. Gloria al Signore. Finanziate la vostra comunità cristiana, il vostro raggiungere i perduti. Cosa fare? Cosa vuoi ammassare soldi che per mettere nella cassa da morto quando muori, per pagare gli avvocati che poi gli eredi devono litigare, chi si deve prendere le scarpe del cadavere, la collanina d'oro della madre, il dente d'oro dello zio? Ma figurati, cioè, si parla in simboli qua. Andiamo avanti.
19. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Gesù ha detto, Matteo 10, 25, basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Balzebù il padrone,
Balzebù vuol dire diavolo,
quanto più chiameranno così quelli di casa sua.
Amen. Quindi preparatevi a essere chiamati diavoli. Se il vostro Vangelo non provoca i falsi cristiani, i farisei, ci sono falsi cristiani e farisei veri, che vi accusano di essere diavoli, non state predicando il Vangelo. Questo non è forse, è sicuro. Sicuramente se hanno chiamato Gesù diavolo, quanto più chiameranno, di più chiameranno i suoi discepoli. Non vi stanno chiamando, siete una chiesa rinomata, una chiesa famosa, che incontra i politici, gli stringete la mano, il politico vi batte la schiena, va bene, esenzione delle tasse, vi costruiamo un tempio, vi costruiamo un casa, un cimitero, voglio dire, una chiesa. Se siete così, nessuna offesa, ma la maggioranza dei vostri membri, cominciando dai pastori, la maggioranza di questi sono falsi cristiani. Mi dispiace, assomigliate molto più a farisei che perseguitavano Gesù che non a Gesù stesso. Io perché posso dire la verità così? Perché non mi interessa niente di compiacere nessuno, tranne il Vangelo.
Sì.
Io, grazie a Dio, Dio mi ha liberato dalla maledizione di dipendere dai soldi e dallo Stato, dall'esenzione delle tasse, non ne ho mai avuto e non ne voglio, perché ci sono sempre delle cordicelle attaccate.
Sì.
Grazie a Dio non sono qua con piacere a nessuno, non mi interessa se la gente si offende, non mi dà offerte, si arrangino. Sono qua con piacere Gesù. Voglio una chiesa piccola, perché i mezzi cuori, i Giude, gli Anania e Saffira danno fastidio. Quando Gesù vedeva le moltitudini che lo seguivano, in Luca capitolo 14, moltitudini lo seguivano. E verso 26 dice, chi viene dietro a me e non odia tutto e tutti, compreso padre, madre, moglie, figli, cioè non può essere mio discepolo. Così che stavo dicendo, se la vostra famiglia vi ostacola dal seguire la verità, vi ostacola dalla salvezza vera, vi ostacola dal seguire Gesù e diventano dei diavoletti, a volte può essere un padre, una madre, un figlio, una figlia, va bene? Può essere un Anania, un Saffira, quello che ti pare, può essere una moglie di Lot, in quel caso devi odiare il loro spirito. C'è una predicazione così, era per accumulare membri e raccogliere offerte la domenica, secondo te?
No.
Giovanni capitolo 6 pregò uno dei suoi pezzi di Vangelo, alla fine Giovanni marchio della bestia, sai qual è Giovanni marchio della bestia?
No.
Giovanni 666.
Capitolo
6, verso 66, dice, e da allora molti dei suoi discepoli, mezzi cuore, non camminarono più con lui. E lui si volse ai 12 e disse: ti pare che Gesù si era spaventato?
No.
Disse: ehi, 12, venite qua. Sì, signore, ci ha chiamato. E voi che non volete prendere l'autobus e andare con gli altri 70? E con tutti gli altri? Non volete andare via? Signore, dove andiamo? Tu solo hai le parole di vita eterna.
Amen.
Amen. Amen. Ecco perché a noi non ci interessa con piacere. Anzi, il Signore è nel business di filtrare la Chiesa, provare la Chiesa, di controllare quanti Giuda ci sono in giro. Amen?
Amen.
Allora, dove sei, Angela? Qual è il prossimo paragrafo?
Segue un messaggio di Gesù. Amato figlio, non te lo avevo detto? Cosa ti aspettavi? Non sapevi che prima o poi devi entrare nell'arena? Credevi mentivo quando ho detto che il servo non è meglio del suo signore? Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche te. E ora che farai? Che deciderai? Mi sarai fedele? Sino alla fine? Entrerai nel mio regno come vincitore e non da sconfitto? Ho detto a mio servo Giovanni: a chi vince darò una corona di vita. Le mie corone sono solo per i vincitori, come ho detto. La mia sposa sono coloro che mi amano abbastanza fino alla vittoria sul malvagio. Il nemico della tua anima è geloso, invidioso ed è furente contro la mia sposa. Ma io l'ho già sconfitto ed egli non ha più potere su di te, ma solo se guarderai a me, alla mia parola, la mia verità. Il potere che io ho posto su di te è superiore di quello che il maligno ha usurpato dai disubbidienti Adamo ed Eva, i quali follemente gli hanno dato il mio luogo del loro cuore, divenendo suoi schiavi. Le battaglie davanti saranno tante, ma che ti importa? Dovrai solo tenere la tua mano nella mia e guardare a me, perché ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Allora io sarò il Signore del tuo cuore, ma solo se ti darai a me con tutto il tuo cuore. Ti chiamo ad essere mio soldato, a combattere per me. Ricorda, il maligno ha già perso. Molti nel mondo perderanno insieme a lui, ma la mia sposa vince con me. Ti avverto, amato figlio, ti aspetta un cammino irto di battaglie. Ma ti ho dato le armi dello Spirito, le stesse che il Padre ha dato a me. Sono invincibile, e se combatterai secondo le mie regole del Vangelo, allora è come se hai già vinto. Altrimenti, se combatti contro il Dio di questo mondo, con le sue armi, quelle del mondo, e alla maniera del mondo, delle religioni, della mente carnale, alla maniera logica e razionale, tu hai già perso. Impara a lodarmi ad ogni difficoltà, ogni ostacolo, ogni combattimento, perché ne saranno tanti. Ma se sarai soldato fedele, ti abituerai. Anzi, giungerai al punto che amerai combattere e soffrire per me e la mia verità, perché così sono io. Io sono il Signore dell'amore, ma anche il Signore degli eserciti. Vi è il tempo di amare, ma anche il tempo della guerra, il tempo di cercare e salvare la pecorella perduta e il tempo di lottare per distruggere le roccheforte del maligno. E giungerà il tempo di gettarlo nel lago di fuoco, come è scritto. Sto chiamando a raccolta i miei soldati. I miei guerrieri del tempo della fine si separino dalla falsa chiesa dove l'anticristo li distruggerà. Ecco, io vi mando 144.000 apostoli. Io li ho separati, santificati e potenziati col mio Spirito Santo. Essi guideranno la mia chiesa in questo tempo della fine. Viene il tempo in cui il diavolo controllerà le chiese morente di oggi. Queste chiese false osanneranno e seguiranno l'anticristo per via dell'inganno di un falso profeta mondiale, del quale vi ho avvertito. Molte chiese hanno deliberatamente scelto di non aprire il loro cuore alla mia verità. Per questo permetterò che siano ingannate. Chi sceglie di non ubbidire alla mia parola è già ingannato. Ecco, ve lo dico prima, molte di queste chiese seguiranno l'Anticristo fino a ricevere il suo marchio che dà dannazione eterna. In questo modo, l'Anticristo le soggiogherà e le calpestrerà, come è scritto. Ma la mia chiesa sposa sarà vittoriosa perché io sono potente da proteggerla, come ho promesso. Fine messaggio di Gesù. Ci sono alcune scritture attinenti al messaggio. Matteo 7, 21 fino a 23, Romani 8, versi 26 e 27, Matteo capitolo 23, Matteo 22, da 37 fino a 40, Epistola ai Galati, Secondo Tessalonicesi 2, da 9 fino a 12, e Daniele 8, verso 10. Amen. Grazie, Signore. Giuseppe, facciamo una pausa musicale per ascoltare il canto Via Dolorosa.
Ok.
Poi abbiamo testimonianze e abbiamo altre sorprese per oggi. Però adesso ascoltiamo il canto Via Dolorosa.
Ok.